Allora, i personaggi femminili che emergono soprattutto negli ultimi 5-6 anni non sono più personaggi riconducibili a determinate categorie, a degli stereotipi, ci sono sempre gli archetipi, chiaramente, che rappresentano comunque la base, no, di qualsiasi forma narrativa. Tuttavia, oggi è molto difficile riuscire a inserire o comunque collocare questi personaggi all'interno di categorie ben precise o comunque fisse. Proprio come è accaduto per il cinema, come è accaduto per le serie televisive, oggi i personaggi sono molto più multisfaccettati. I personaggi femminili in modo particolare sono caratterizzati sia da pregi ma anche da difetti, quindi sono personaggi a tutto tondo. Molto spesso emerge anche la figura dell'antieroe, quindi sono donne che hanno, diciamo, lati positivi, ma chiaramente hanno anche dei lati negativi. Abbiamo personaggi pienamente negativi, abbiamo antagoniste donne. Quindi oggi riuscire a identificare o comunque riuscire a classificare anche la tipologia di personaggio femminile unico che è presente all'interno del videogioco è molto complesso. Sono figure molto complesse oggi, sicuramente.
E quali sono anche i motivi che magari spingono i game designer, che prevalentemente purtroppo sono ancora del tutto uomini, a inserire dei personaggi femminili nei videogiochi?
Allora, in realtà il discorso è molto più ampio, nel senso che è chiaro che dietro ci sono delle logiche di mercato ben precise. Oggi la questione femminile, la rappresentazione femminile è un aspetto che tocca vari media e il videogioco, essendo uno sicuramente delle forme più diffuse, soprattutto anche tra le nuove generazioni, è sicuramente un mezzo importante. Su cui lavorare su questo aspetto.
Quindi logiche
Ricomincio.
commerciali
Sicuramente
sicuramente.
logiche commerciali, ma anche sicuramente la necessità anche di, diciamo, di trasmettere questi nuovi personaggi. Quindi è fondamentale che l'industria abbia a cuore questo argomento, anche non solo per ampliare ulteriormente il proprio pubblico, perché l'abbiamo visto anche oggi, no? Con la ricerca condotta da Ilaria Mariani, che le donne oggi rappresentano la metà del pubblico di giocatori. Quindi diciamo, in realtà diciamo, sono diverse le ragioni, principalmente una ragione di mercato, ma anche l'interesse a raccontare altro, quindi introdurre, o meglio, questi personaggi femminili che oggi sono sicuramente molto più accattivanti e anche hanno spessore all'interno del medium.
E a proposito di questo, cosa porta un personaggio femminile all'interno di una narrazione videoludica? Che sguardo magari diverso porta e che stereotipi anche cerca di abbattere un personaggio femminile, come hai ben detto, che negli ultimi 2, 3, 4, 5 anni è diventato a tutto tondo?
Allora, in realtà oggi siamo ancora comunque legati a un'idea che il personaggio femminile debba in qualche modo prendere le distanze dalla femminilità. Oggi si ha l'idea che fare il personaggio androgino giustifichi, no, in qualche modo la presenza dei personaggi femminili. Prima si parlava, no, del caso di Bayonetta. Bayonetta, per esempio, è un personaggio femminile molto interessante perché è una strega. Molto femminile, molto appariscente, indossa degli abiti di pelle molto attillati, ha scollature anche molto vistose. In realtà è un personaggio al tempo stesso molto accattivante perché ha anche una lingua biforcuta. È una ragazza che ha sempre la risposta pronta, molto forte, determinata, però mai a livello stereotipo, perché anche lì molto spesso in passato per in qualche modo permettere alla narrazione, no, di andare avanti, si faceva riferimento a degli stereotipi o a degli archetipi per far sì che il messaggio passasse più velocemente. Oggi, anche grazie ai miglioramenti tecnologici, no, che il videogioco ha avuto, è anche molto più semplice raccontare storie più complesse e quindi dare anche delle sfaccettature diverse ai personaggi. Oggi quindi in realtà ci stiamo un po' allontanando da questa idea di vivere per comparti stagni, ma offrire personaggi personaggi molto più complessi.
E per quanto riguarda chi produce i giochi, ci sono già delle figure di game designer donna che lavorano anche in studi magari importanti e che influenza hanno all'interno di questi studi?
Allora, diciamo che oggi, allora in realtà è bene dirlo, le donne hanno sempre lavorato nei videogiochi, ci sono sempre state, anzi soprattutto agli albori, quando il medium videoludico era ancora sporco, era ancora una tecnologia, non aveva ancora diciamo idee di veicolare dei messaggi, comunque non era inteso come prodotto culturale, era solo un prodotto di intrattenimento. Ci sono sempre state, erano ingegneri informatici, quindi lavoravano. In realtà questa chiusura è arrivata in un secondo momento, negli anni Ottanta, dove le donne sono state praticamente un po' esonerate, no? C'era la cultura del nerd, era l'uomo quel brufoloso con gli occhiali che lavorava nella sua stanzetta e programmava i programmi. Oggi fortunatamente le donne si stanno riavvicinando al videogioco, anzi potrei dire anche che per il caso italiano abbiamo tanti piccoli studi di sviluppo dove le donne ricoprono anche ruoli molto importanti, magari sono il CEO dello studio, oppure sono le founder, oppure sono i direttori artistici, quindi c'è già hanno una loro voce in capitolo. Lo stesso non vale purtroppo per gli studi AAA, quelli che producono, diciamo, i giochi più importanti, da Call of Duty o anche lo stesso Red Dead Redemption 2 che è uscito di recente di Rockstar. Ci sono ovviamente figure femminili, figure lavorative femminili, tuttavia sono ancora in minoranza. Una delle più importanti sicuramente produttrici o comunque sviluppatrici di videogiochi è Brenda Romero. Brenda Romero, che è moglie del Romero, sviluppatore di Doom. In realtà loro si sono conosciuti proprio come c'è il gossip, però lei tra l'altro un paio d'anni fa proprio a Milano aveva tenuto un talk molto interessante in cui raccontava la sua esperienza di sviluppatrice, raccontando proprio, come dicevamo prima, questo cambiamento drastico e negativo, no? Dell'allontanamento delle donne dallo sviluppo videoludico, che oggi fortunatamente ha ripreso piede.
Quindi territorio.
Assolutamente, siamo ancora lontani, però ci stiamo avvicinando.
E dal punto di vista invece delle giocatrici, cosa vuol dire essere giocatrici di videogiochi oggi, cosa voleva dire esserlo 20 anni fa, per dire, e cosa cerca una ragazza oggi nei videogiochi? Mi è interessato molto quando hai citato Life is Strange durante la conferenza di prima, perché penso che io ci ho giocato e penso sia un po' una rivoluzione in questo discorso, perché due personaggi femminili che puoi anche plasmare
la
loro personalità,
scelte.
Esatto, le loro scelte, anche addirittura l'orientamento sessuale di questi personaggi, no? Quindi una parola un po' su questo caso in particolare, su cosa vuol dire essere una videogiocatrice oggi.
È una bella domanda questa, perché oggi in realtà esistono diverse categorie di giocatrici, mi spiego. Se immagino voi usiate i social network, conoscerete molto bene l'hashtag gamergirl, dove di solito viene associata, no, alla ragazza che in cam gioca sui canali Twitch o YouTube a... La Sacred Gamer è una gamer girl, ad esempio, no? Quindi una ragazza poco vestita solitamente che gioca, dove addirittura proprio qualche giorno fa era circolata un'immagine su Vice, noto portale, di questa ragazza che giocava a Fortnite, dove in realtà il riquadro del gioco era minuscolo, c'era lei in grande con questa scollatura particolarmente evidente, tanto che a un certo punto un utente, c'è stato lo screenshot che è molto carino, che diceva: scusa, non è che potresti ingrandire il gioco, perché io non vedo niente, cioè non me ne frega niente veder te. Quindi sì, diciamo che siamo entrati in queste dinamiche in cui ci sono queste ragazze, insomma, che usano il videogioco un po' per moda, un po' per farsi notare, un po' per farsi vedere, ma ci sono anche chiaramente le giocatrici, molto più di un tempo. In realtà le videogiocatrici, come dicevo, oggi ci sono sempre state, quindi già dagli anni 70, quando il medium videoludico è arrivato, insomma, nelle case diciamo, dei giocatori. In realtà hanno sempre avuto un po' di titubanza ad avvicinarsi al mezzo, tuttavia è interessante che negli anni 90, ad esempio, io quando giocavo, che ero ragazzina, non ho mai avuto la sensazione di dire mi sento esclusa, i maschi mi escludono per giocare. Era molto più democratico una volta. In realtà, andando avanti con la complessità del medium, si è arrivati quasi a un paradosso all'opposto, nel senso che oggi esistono i videogiochi da donne e i videogiochi da uomo, che non ha assolutamente senso. Uno dice, uno pensa a Candy Crush e dice: ah, il videogioco da donna, il classico videogioco da donna. Quando in realtà poi ci sono anche tanti uomini, sì, che giocano, anzi, mi entreno e voglia, ecco. Sicuramente questo ha un po' settorializzato, no, il pubblico. Tuttavia, fortunatamente ci sono tante giocatrici che vanno oltre, no, questa categorizzazione dei generi. E quindi, anzi, proprio oggi raccontavano il caso di Overwatch, della giocatrice che lei è entrata in squadra, in una delle squadre ufficiali della Overwatch League, dimostrando anche di saper fare meglio anche degli uomini talvolta.
E per quanto riguarda Life is Strange invece?
Allora, Life is Strange è un caso tra l'altro che io ho analizzato a fondo, perché è un gioco che ha molto da dire e tanto ancora non si è detto di questo gioco. È affascinante perché, come raccontavo oggi nell'incontro, per la prima volta assistiamo ad una maggioranza di personaggi femminili all'interno di un gioco. Quindi, se tu hai giocato, sai che gli uomini hanno un ruolo quasi secondario, sì, o comunque o sono helper, come diciamo gli aiutanti dei personaggi, cioè il ragazzino, il fidanzatino di Max, che se non ricordo come si chiama. Che è un helper in realtà, un aiutante. Il cattivo, senza fare spoiler chiaramente, è un uomo. Quindi in realtà è un caso molto interessante, perché pur rimarcando comunque degli stereotipi, perché se tu cerchi di collocare Max e Chloe all'interno di uno stereotipo, sono le classiche adolescenti, una timida, insicura, l'altra ribelle e anche un po' troppo espansiva, diciamo. Però offrono comunque dei personaggi affascinanti, perché poi andando avanti nella storia scopriamo i loro lati più nascosti, no? Quindi, come dicevi tu, il giocatore ha la possibilità di scegliere in che modo far evolvere i loro personaggi, quindi anche l'orientamento sessuale. Assolutamente il caso di Life is Strange è molto molto interessante, è importante sicuramente, ha segnato una svolta importante.
Lo giocheremo ancora.
Giocate anche al secondo, che è molto bello.
Esatto. E ultima domanda, un po' diciamo riassuntiva. Dove siamo arrivati oggi? Quindi quali sono gli obiettivi magari più importanti che guardando al panorama videoludico si vedono in questa questione dell'integrazione anche femminile nel mondo dei videogiochi, il riconoscimento del loro esserci, e verso dove stiamo andando, a cosa dobbiamo puntare, quali sono un po' le tendenze che ci guidano?
In realtà, per quanto riguarda le tematiche, comunque il concetto di rappresentazione femminile, in realtà siamo già a un buon punto. La questione è invece più che altro legata all'inclusione delle giocatrici. Oggi c'è ancora molta resistenza nei confronti di questa categoria. Per esempio agli eventi sports le squadre femminili non ci sono di fatto, o sono inserite all'interno di una squadra, nella maggior parte dei casi maschile, o altrimenti manca, insomma. Io spero che d'ora in avanti si lavori in questa direzione, anche perché il panorama esports oramai è il futuro del videogioco, quantomeno da un punto di vista di intrattenimento. Da un punto di vista tematico, come ti dicevo, in realtà siamo già a un buon punto, bisogna solo, come dire, si può solo migliorare, chiaramente, questo è chiaro, però sicuramente sono stati fatti dei grandissimi passi avanti, basti vedere in quanti anni siamo riusciti finalmente a dare spazio alle donne, 22, ben 22, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.